Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera, buonasera a tutti da Stefano Baldi per un'altra puntata di Diplomazia e dintorni. Siamo alla 57esima puntata e cercheremo sempre di stupirvi, di farvi scoprire cose nuove, oggi con l'aiuto di due ospiti speciali. Quando dico speciali lo intendo veramente, perché saranno non insieme, uno dopo l'altro, adesso capirete perché, due ambasciatori. Italiani all'estero, cioè due giovani ambasciatori, poi vedremo quanto giovani e perché. Quindi approfitteremo della disponibilità di due carissimi colleghi, questo devo dire perché almeno capite anche il tono delle domande e anche il tono amichevole che spero caratterizzerà questa puntata. Ecco, loro sono disponibili, si trovano in posti diversi, non lontanissimi ma neanche proprio dietro l'angolo, e con loro scopriremo un pochettino che cosa fa un ambasciatore, in particolare un giovane ambasciatore, ma non perché sia giovane, ma solo perché anagraficamente in questo caso loro lo sono, quando si trova ad operare in paesi anche molto diversi. E Lorenzo mi fa cenno dalla regia che abbiamo già in linea il primo dei nostri graditissimi ospiti, è l'ambasciatore Vincenzo Del Monaco. Vincenzo, mi senti?
Ci sono, ti sento forte e chiaro. Grazie Stefano e grazie per le belle parole. Devo dire, io ringrazio te per questa opportunità e poi rivolgo subito il più caloroso saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Luis. E devo dire, Diplomazia dintorni non solo offre un servizio prezioso e piacevole, ma anche dell'eccellente musica jazz.
Beh, questo lo utilizzeremo come spot, certo, sei gentilissimo. Poi venendo da chi sta fuori e ci rappresenta, oltre che essere amico, mi fa ancora più piacere. Però non abbiamo ancora rivelato dove tu sei ambasciatore, quindi lascio a te questo piacere e onore.
Io sono ambasciatore in un paese che è profondamente legato al nostro, perché ci diede anche una regina. Sono in Montenegro, a Podgorica, quindi a un tiro di schioppo dalle nostre coste pugliesi, leggermente più distante da Roma, ma Podgorica si vanta di essere la capitale più vicina, Roma essere la capitale più vicina dell'Unione Europea a Podgorica, quindi così vicini anche geograficamente.
Beh, anche questo, anche la geografia ha la sua importanza per poi definire così i rapporti che si possono consolidare nel tempo e formare nel tempo. Come tu hai detto, c'è anche una regina nella nostra storia che sicuramente condividiamo. Senti, da quanto tempo è che sei ambasciatore in Montenegro?
Da 3 anni e qualche giorno, ma devo dire che sono volati, letteralmente.
Sì, adesso che tu dici 3 anni, anch'io devo dire che sono volati, perché noi 3 anni fa ci incontravamo, quindi adesso ci sentiamo solamente. Beh, sicuramente si è trattata di un'esperienza straordinaria. È la prima volta che fai l'ambasciatore, no?
È la prima volta che sì, ho questo privilegio di essere capo missione italiano, quindi ovviamente all'estero. Spero ce ne saranno anche altre, però ecco, questa è la prima, assolutamente non si scorda mai.
La prima non si scorda mai. Io vorrei così che tu brevissimamente delineassi come tu sei arrivato a fare l'ambasciatore. Cosa hai fatto prima? Quali sono le tue esperienze precedenti all'interno della carriera?
È entrato in carriera diplomatica, oramai è passato qualche anno, ma non poi così tanti.
Esatto, adesso non esageriamo.
Esatto, all'inizio tra l'altro ebbi anche un'opportunità straordinaria di far parte, ero appena entrato, della delegazione italiana alla conferenza dell'ONU sulla Corte Penale Internazionale, quindi un evento che mi ha particolarmente segnato come istruzione al mestiere. E poi ho frequentato l'École Nationale d'Administration in Francia. Dopodiché sono rientrato alla Farnesina, alla Direzione Generale per l'Integrazione Europea, e poi 4 anni letteralmente indimenticabili a Pechino, peraltro assieme al collega, ma all'amico, col quale parleremo poi dopo, che ascolteremo dopo.
Dopo rivelerò il nome e dove, però sì.
Non l'ho detto.
Bravissimo. Questo ci fa capire anche come ci si rincrocia poi, no? Virtualmente o anche praticamente in posti o in situazioni. Dopo Pechino?
Assolutamente, perché poi dalla Cina a Bruxelles, dove ho incrociato te, alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea, e poi ancora al Quirinale presso l'ufficio del consigliere diplomatico del presidente Giorgio Napolitano, e poi ora nei Balcani, quindi dicevo, ad un tiro di schioppo dalla nostra costa e per la prima volta come ambasciatore d'Italia.
Quindi io direi che adesso poi vedremo anche con il nostro prossimo ospite, ma non è che c'è necessariamente un percorso definito per poi arrivare a fare l'ambasciatore così in un'età piuttosto giovane, c'è solo una serie di esperienze importanti che poi portano anche a questa possibilità.
Assolutamente, concordo, non è un percorso ingessato, è un percorso che è frutto ovviamente delle esperienze che si vanno acquisendo, degli insegnamenti che si ricevono. Ho avuto dei grandi ambasciatori, ho avuto dei grandi colleghi, per cui ecco, credo di aver osservato molto da vicino quello che loro facevano, e poi è proprio questa flessibilità che è un po' anche degli aspetti che ci caratterizzano come carriera diplomatica e che rendono secondo me la nostra professione particolarmente affascinante. Ma quello che secondo me mi è caro, una cosa alla quale io ho molto riflettuto in questi anni, che noi ci fa anche un po' conoscere, quando siamo assegnati ad una sede è come se noi vivessimo varie incarnazioni nella stessa sede, cioè guardare alla Cina attraverso un'angolatura politica è molto diversa che non guardarla attraverso un'angolatura economica o attraverso il prisma dei nostri rapporti culturali. Ecco, quando si fa l'ambasciatore si ha questo privilegio di poter vedere l'insieme, di compiere la sintesi e poi di poterla riversare, di poterla offrire al nostro paese.
Beh, tu l'hai chiamato privilegio, io condivido con te, ma è anche una grande responsabilità, credo.
Sì, è una responsabilità terribile, e lo è i primi giorni, è un'esperienza pressoché destabilizzante, perché ci si rende conto del peso, del peso delle cose che abbiamo sulle spalle, quanto sia facile poi commettere delle imprudenze, commettere degli errori, ma devo dire che è una responsabilità che non va alleviandosi nel corso del mandato, si vive magari con maggiore consapevolezza e quindi in una maniera più rilassata, ma sono delle importanti sfide sul piano interno, perché comunque l'ambasciatore è un manager.
Vincenzo, mi piace molto che tu hai fatto riferimento anche al primo momento in cui hai iniziato ad essere ambasciatore, e vorrei, se tu sei d'accordo, riprenderlo con te dopo un breve frammento sonoro che adesso ascolteremo insieme, perché sono sicuro che sarà molto interessante un po' conoscere come si fanno, quali sono i primi passi che si compiono quando si arriva in questi difficili compiti. Allora, siamo pronti per il primo pezzo musicale. Come sapete abbiamo sempre un tema, anche oggi c'è un tema, il tema è jazz al cinema e in TV, e quindi sentiremo vari pezzi che sono stati originariamente composti per serie televisive o per film e come sono stati un po' rivisti da alcuni jazzisti. Il primo pezzo è un pezzo che a me piace tantissimo nella versione originale, ma anche in questa versione rifatta da Alfred House and His Orchestra. Vi devo dire che io non conosco questo Alfred House, però questo rifacimento del tema dal film Shaft è decisamente molto bello. Shaft. tema dal film Shaft, reso famoso da Isaac Hayes, ma questa era una esecuzione, una interpretazione di Alfred Hauser e la sua orchestra, bellissima. Abbiamo ben cominciato anche sulla musica e riprendiamo invece con il nostro graditissimo ospite, l'ambasciatore Vincenzo Del Monaco, ambasciatore in Montenegro, a Podgorica, con cui stiamo un po' raccontando che cosa significa fare l'ambasciatore in un paese in questo caso così vicino. Ma qual è stata la tua prima sensazione, Vincenzo, quando sei stato nominato ambasciatore?
La prima sensazione è di carattere strettamente umano, una grandissima emozione, prendere il telefono e dirlo a mia moglie, ai miei genitori, una grande soddisfazione mia personale, ma come cittadino, e poi immediata questa responsabilità che ho avvertito, ce la farò.
Certo.
Sarò in grado di portare al mio paese i risultati che il paese si aspetta da rappresentante dell'Italia all'estero. Ecco, questa è stata la prima emozione, un senso quindi di grande soddisfazione positiva e nello stesso tempo un grande punto interrogativo innanzi a una sfida, perché ovviamente le sfide sono tante, che mi attendevano. E poi,
conoscendoti, anche grande energia sicuramente. E quindi grande energia quando tu arrivi a Podgorica il primo giorno, cosa trovi?
Innanzitutto questo filo conduttore, perché io uscivo dalla lunga manica del Quirinale, cioè dai saloni della Regina Elena.
Certo.
Questo filo conduttore emotivo che dal Quirinale mi ha riportato a casa di Elena Cettini, per cui ecco, anche questa cosa simpatica, l'ho presentato le credenziali, che mi sembrava così che fosse qualche cosa di familiare. E poi si arriva a Podgorica e anche lì tante emozioni, tanti simboli, tanti emblemi che danno anche il senso del peso della missione, e poi due grandi sfide. La prima sfida, accennavo prima, era di carattere interno. Gli avvicendamenti fra i capi missione comportano sempre una necessità di riassestamento all'interno dell'ambasciata, tra il personale.
Nella struttura, certo.
Ed è inutile prenderci in giro. Siccome noi siamo manager di risorse umane, finanziarie, di infrastrutture, senza una squadra è inutile essere ambiziosi. Per cui il primo punto era costruiamoci la squadra. Avevo ereditato una grande squadra, ma dovevo rimodellarla in base, certo, alla mia missione. E poi come crearmi delle priorità sul piano esterno, perché come tu sai, quando si parte il ministro affida all'ambasciatore degli obiettivi, ma sono, uh-huh, dei macro obiettivi, uh-huh, e poi che cosa si fa, da dove si parte, per cui questa necessità di prendere rapidamente le misure con il paese, di conoscerlo, di comprenderlo, di stringere relazioni ed essere interlocutori credibili ed autorevoli sia verso le autorità locali che verso i nostri connazionali. Ecco, è fondamentale, non solo all'inizio ma durante tutta la missione, calibrare anche contenuti e tempistica della nostra comunicazione. Quindi diciamo una sfida non da poco, specie quando si è alla prima esperienza come capo missione.
Senti, hai parlato di credibilità, mi interessa molto questo concetto, perché vorrei domandarti, secondo te la credibilità dell'ambasciatore poi coincide con la credibilità del paese? Voglio dire, quanto può effettivamente rappresentare un intero paese il comportamento, l'atteggiamento, le iniziative che un ambasciatore prende, o comunque un paese come l'Italia comunque è sempre ben voluto, quindi poi l'incidenza è minore? Tu che cosa hai provato?
Ma guarda, io sono del parere che nel caso specifico, ad esempio del Montenegro, noi possiamo già contare dall'inizio su un enorme patrimonio di simpatia, mm-hmm, e poi su tanti passaggi positivi della nostra storia comune, oltre alla contiguità geografica dalla quale discende una responsabilità evidente a far sempre meglio e a far sempre di più. Ciò detto, il comportamento di un ambasciatore all'estero è fondamentale per dare quell'immagine allineata con la statura del nostro paese, perché noi siamo espressione di un grande paese, di una grande società, di una grande capacità di ingegno, mm-hmm, siamo una superpotenza culturale effettivamente nei fatti, per cui quello che ci si attende da noi è anche proiettare questa immagine, non necessariamente di cultura, non mi ritengo, voglio dire, un genere, però ecco, poter proiettare una cultura, l'immagine di un popolo preparato, serio e sobrio. Ecco, questi sono dei messaggi importanti. Poi l'ambasciata d'Italia a Podgorica è nota per avere la porta sempre aperta, noi siamo sempre disponibili e siamo sempre affacciati sul paese e con la mano non tesa ma stretta verso i nostri connazionali e verso la nostra comunità che risiede prevalentemente nelle splendide bocche di Cattaro.
Che meraviglia. Però volevo dirti questo: quando tu sei arrivato avevi sicuramente già delle idee in testa, c'è qualcosa che tu non ti aspettavi, sia o nel lavoro o nel paese, qualcosa che ti ha stupito positivamente? Non voglio sapere di cose che ti hanno deluso, penso che siano poche, sapendo anche appunto sempre anche il tuo entusiasmo, ma quelle che non ti aspettavi e che poi così hai dovuto far fronte, magari ci hai anche costruito sopra.
Guarda, innanzitutto un'esperienza mia come professionista. Io ero partito con un'idea che sono i rapporti politici, rapporti economici, rapporti culturali, quasi un approccio, non dico che andassero a pareti stagne, ma comunque un approccio un po' accademico. In realtà poi mi sono rapidamente reso conto che ciascun ambito che dà corpo alle relazioni bilaterali sostiene e promuove lo sviluppo di tutti gli altri, per cui quando tu spingi sull'acceleratore dei rapporti politici promuovi quelli economici, scientifici, people to people, economici e viceversa, quindi non si lavora mai a pareti stagne. Questa è un po' la magia della nostra professione, e quello che non mi aspettavo era di trovare un rapporto così caloroso nei nostri riguardi. Qua mi sento un po' a Roma, perché se vado in collina alle porte di Podgorica, tra l'altro Podgorica vuol dire Piemonte, cioè i piedi della montagna, io sento la TV italiana, sento la radio italiana. L'italiano è la seconda lingua più parlata in Montenegro. Ecco, io queste cose non me le aspettavo così pronunciate. È stata un'esperienza molto positiva.
Bene, adesso sono pronto per un altro breve stacco musicale, ma dopo vorrei, nell'ultimo blocco che faremo insieme, proprio riprendere questa visione dell'Italia vista da Podgorica e dai montenegrini, perché mi interessa molto, anche se tu l'hai già cominciata così ad accennare, ma sicuramente c'è molto di cui parlare. Lo dovremo sintetizzare, ma lo faremo. Adesso siamo pronti a un altro ascolto, in questo caso un gruppo piuttosto famoso, è il James Taylor Quartet, che segue un altro tema che tutti riconoscerete, perché è il tema della famosa serie televisiva Starsky and Hutch. Stasera sacrifichiamo un pochettino la musica, ma per buone ragioni. Vi ricordo che abbiamo come graditissimo ospite qui a Diplomazia e Dintorni l'ambasciatore Vincenzo Del Monaco, ambasciatore d'Italia a Podgorica in Montenegro, e con lui riprendiamo in quest'ultima parte, prima di avere il nostro successivo ospite, un altro ambasciatore, ma ancora non vi dirò chi è. Riprendiamo un attimo i rapporti fra Montenegro e Italia, cioè come viene vista l'Italia in Montenegro. È già detto che c'è una base molto positiva. Come si costruisce su questa base positiva? Quali sono i punti su cui tu hai più, diciamo, investito nella tua attività di ambasciatore lì?
Guarda, Stefano, c'è una cosa molto, molto interessante secondo me, perché un tempo fa avevo ripescato un vecchio articolo apparso sull'IMES ad aprile 2000, dove l'allora rappresentante del Montenegro in Italia sostenne, in maniera forse un po' ardita, che fra gli stati più importanti verso i quali il Montenegro nutriva particolare interesse, l'Italia era quello con cui aveva i rapporti peggiori, letteralmente.
Attenzione.
Siamo nel 2016, l'Italia è il primo investitore nel Montenegro, è probabilmente, se non il primo, fra i primissimi partner politici del Montenegro. La nostra lingua è la seconda più parlata qui nel paese. L'Italia è un convinto sostenitore delle due grandi direttrici fondamentali della politica estera del Montenegro, che sono la NATO, nella quale aderirà molto a scadenze molto ravvicinate, e l'Unione Europea, nel cui percorso di adesione il Montenegro è quello decisamente più avanzato, ha già aperto 22 capitoli. Quindi io ho trovato un terreno molto facile sul quale operare. Abbiamo approfondito i rapporti politici. Non posso non segnalare che a distanza di 32 anni qui in Montenegro lo scorso anno siamo stati onorati della prima visita del capo dello Stato, per cui
è un segnale molto importante
ricevere la visita. Sì, tra l'altro nei primi mesi del settennato del presidente Mattarella. Abbiamo visite istituzionali molto frequenti, abbiamo una collaborazione giudiziaria di polizia estremamente accentuata, siamo il paese che maggiormente collabora con il Montenegro. Ho spinto molto sul pedale dei rapporti culturali, anche nel settore del jazz abbiamo degli eventi molto simpatici.
Bene.
Lino Patruno è venuto a suonare al Festival di Petrovaz,
un monumento del jazz italiano.
Esatto. L'anno scorso 66 tele di Mario Schifano, mai visto voglio dire nella regione. E poi il CNR, che fa delle cose straordinarie.
Proprio
ieri
CNR.
Abbiamo firmato un altro memorandum con l'Istituto Storico del Montenegro per tutta una serie di progetti di digitalizzazione in 3D del patrimonio storico archeologico del Montenegro.
Settore in cui abbiamo sicuramente una grande tradizione, questo non c'è
una
dubbio.
Grande tradizione e una grande reputazione che ci viene riconosciuta. E poi i rapporti economici con il Montenegro in questo rappresenta un po' un'eccezione rispetto alla prassi dei nostri rapporti, dove noi esportiamo molte piccole e medie imprese e magari le grandi talvolta fanno più fatica. Qui è al rovescio, qui ci sono grandi imprese minor numero di imprese piccole e medie, e siamo il primo investitore, e tra l'altro siamo nel settore strategico dell'energia. E poi tutte le 500L che vedi circolare per l'Italia, che sono prodotte qui vicino, in Serbia, il 90% vengono imbarcate su navi italiane qui nel porto di Bar, e vanno direttamente da qua fino a Baltimora negli Stati Uniti. Ecco, quindi come vedi è una missione sicuramente di responsabilità, ma anche una missione agevolata dal contesto. E poi ho trovato orecchie estremamente attente a Roma, e siamo riusciti a mettere in piedi un programma molto ambizioso di intensificazione dei rapporti politici e istituzionali.
Direi un quadro molto, non solo molto incoraggiante, ma decisamente di grande qualità, e trattandosi di un paese vicino direi che questo è ancora più importante e significativo. Quindi da parte mia, e penso anche agli ascoltatori, un congratulazioni anche a te, anche se, come hai detto, essere rappresentante dell'Italia aiuta in questo caso, però è anche una grande responsabilità mantenere appunto le aspettative che si possono generare in tutto questo. Vincenzo, io ti ringrazio moltissimo, ma ti devo salutare perché l'amico che tu sai e che noi sveleremo tra poco, anche lui verrà sottoposto a un piacevole e spero interessante per i nostri ascoltatori colloquio, non voglio dire neanche intervista, ma colloquio come abbiamo fatto con te. Ci sarebbero mille altre cose da dire e mi dispiace che non le abbiamo affrontate, però mi fa molto piacere che tu ci hai dedicato il tuo tempo e sicuramente tutti i nostri ascoltatori potranno riascoltarci anche poi in podcast, dirò più tardi dov'è che si trovano tutti i podcast di Diplomazia d'Intorni. Ti ringrazio. Grazie molto e ti auguro di continuare sempre nel migliore dei modi.
Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori e un caro saluto anche a chi sta per succedermi al telefono.
Grazie e buona serata.
Altrettanto, grazie.
Abbiamo appena ascoltato il tema da Hill Street Blues, bellissimo, un tema, uno dei miei più preferiti, quindi vi posso svelare questo segreto fra i temi di musiche di televisione. Un tema che ha la sua età, perché parliamo 81-87 questa serie, però Mike Post, che è il compositore ed è anche l'esecutore insieme a Larry Carton in questo pezzo, compone tuttora tantissimi pezzi per la televisione tipo Law and Order, quindi è una veramente un grande punto di riferimento in questo tipo di musica. Spero che vi sia piaciuto anche a voi, sicuramente non avrete visto questa bella serie, almeno per quegli anni. E adesso però siamo pronti con il nostro secondo ospite. Il nostro secondo ospite, come vi avevo detto, è anche lui un ambasciatore, è un giovane ambasciatore, conosce anche Vincenzo del Monaco, che abbiamo sentito prima, come ha ricordato, e abbiamo in linea l'ambasciatore Antonio Bartoli. Antonio, mi senti?
Buonasera, ti sento. Buonasera a tutti e diciamo mi sento anche un po' a casa, perché io mi sono laureato alla LUISS, quindi sono a casa, e complimenti per la musica bellissima e devo dire anche per gli ospiti.
Bene, bene, gli ospiti di cui tu sei parte è importantissimo, chiaramente sono selezionatissimi, come tu sai, soprattutto sono miei
sì,
amici.
Sono un po' intimidito perché hai creato una suspense che spero di soddisfare, insomma.
Inevitabilmente poi svelerò anche altre cose che ci legano, quindi i nostri ascoltatori sapranno quanto e cosa abbiamo combinato insieme. Però prima di tutto devi raccontare tu dove sei ambasciatore e da quanto tempo.
Io sono in un paese che è nel Caucaso, a Georgia, che non è lo stato della Georgia negli Stati Uniti, da cui vengo nella mia precedente missione, ma è uno stato, è un paese cerniera tra l'Asia e l'Europa, che va sul Mar Nero, e la capitale è Tbilisi, ci ho messo un po' per imparare a pronunciarla, ed è un paese molto interessante da tutti i punti di vista, sia politico che economico e culturale, che poi sono le tre principali aree in cui noi ci troviamo a operare.
Senti, ma quando tu hai così preparato il concorso, hai vinto il concorso, anche prima, avresti mai immaginato? Chiaramente si gira tutto il mondo un po' con la fantasia, da sempre, chi inizia questo tipo di carriera, ma avresti mai immaginato di trovarti a rappresentare l'Italia in un paese così, anche particolare, comunque in un'area come quella? Come ci si arriva a fare l'ambasciatore?
Ma io ho un percorso un pochino particolare rispetto alla norma, perché sono entrato un po' più tardi, ho avuto un'esperienza diversificata di lavoro, appunto mi sono laureato in economia, poi ho lavorato prima in un istituto di ricerca di relazioni industriali, poi sono laureato in un'organizzazione aziendale, quindi ho lavorato in Alitalia con la McKinsey per la ristrutturazione.
Vabbè, ma adesso non è che cerchi di far passare l'idea che chissà quanti anni hai, perché tanto io ho già detto che sono giovane. Diciamo che hai cominciato presto, mettiamola così.
No, e poi ho fatto il giornalista politico, economico per alcuni anni. Quindi, come dire, non mi immaginavo di venire in Georgia, ma non mi immaginavo neanche di fare diplomatico. Sono arrivato, per consapevolezza della mia schizofrenia, nel senso che mi rendevo conto che dopo un po' mi scocciavo di fare il compitino, che volevo cambiare, e ho scoperto che c'è un lavoro per cui ho ripagato per cambiare. Devo dire che questa è ancora la cosa veramente straordinaria di questo mestiere.
A proposito,
non mai.
Certo. A proposito di esigenza di cambiare, hai detto un po' schizofrenia, questo desiderio. Adesso, facendo questo mestiere, questa professione, ma soprattutto facendo l'ambasciatore, sei appagato in questa necessità di cambiare, di avere tanti cappelli, ma uno solo? Oppure ancora pensi che così c'è dell'altro ancora da appagarti, da appagare tutte le tue necessità di cambiamento?
Io sono un curioso per definizione, quindi insomma sono curioso di andare nuovi posti, conoscere nuove realtà. Fare l'ambasciatore, come diceva Vincenzo, è una sintesi di tante funzioni che devi imparare strada facendo. Guarda, è molto simile, questo in molti mestieri, insomma, se tu lavori in azienda è chiaro che se studi l'amministratore delegato devi sapere di conversare, di sapere di produzione, di sapere di marketing. Se fai il giornalista, insomma, secondo me, per avere una visione completa, io per esempio cercai di lavorare non solo in settimanale ma poi anche in un quotidiano per avere anche ritmi diversi. La stessa cosa un po' è quando fai l'ambasciatore, possibilmente deve arrivarci con un'esperienza diversificata, non solo in termini di posti dove sei stato, ma di funzioni che hai svolto. Ecco, questo è importante, se riuscire una volta a fare il politico, una volta a fare il consolare, una volta a fare il commerciale, così che quando sei chiamato a una funzione di sintesi, insomma, conosci quello,
tutti i vari aspetti,
quello che tratti.
Bene, io farei un brevissimo stacco musicale e poi riprenderei con te, visto che hai parlato delle varie funzioni, per vedere nella tua realtà lì in Georgia qual è, tra le funzioni che comunque vanno tutte svolte, quella che tu hai portato più avanti, hai sviluppato di più, su cui hai puntato di più. E mi sembra un buon modo per vedere anche delle differenze di percezione e di adattamento a seconda dei paesi in cui si sta. Però dopo il prossimo pezzo, che è un altro film famosissimo, riconoscerete subito il brano musicale, il film è Mission Impossible e in questo caso l'interprete è Jimmy Smith. Anche qui sfumiamo Jimmy Smith, grande organista, avete sentito come riesce a interpretare questa strafamosa, straascoltata Mission Impossible con tutti i suoi arrangiamenti e le improvvisazioni. Torniamo al nostro graditissimo ospite Antonio Bartoli, che ci parla da Tbilisi in Georgia, e per esaminare un po' l'attività svolta da un diplomatico, da un ambasciatore in particolare. E soprattutto, come avevo detto prima, mi piacerebbe che tu raccontassi un pochettino lì in Georgia quali sono le attività che ti tengono più occupato, su cui tu investi più tempo, no, nella tua attività di rappresentare l'Italia.
Beh, questo è un paese dove la dimensione politica è importantissima, è un paese dell'ex Unione Sovietica, anzi proprio quest'anno tra un mese festeggerà i 25 anni di indipendenza, è un paese che ha ancora il 20% del territorio occupato praticamente dai russi, con due regioni separatiste, sono l'Abkhazia e la Sud-Ossetia, e i cosiddetti conflitti congelati, cioè quelle situazioni poi restano. E quindi insomma è chiaro che la dimensione politica, di analisi politica, è molto importante. È un paese che ha avuto, vi ricordate, tra i primi presidenti fu quello che era il ministro degli esteri di Gorbaciov, Shevardnadze, poi certo. Ha avuto una rivoluzione che cacciò Shevardnadze, sostanzialmente la rivoluzione delle rose, e poi ha avuto una transizione importante, rivoluzionaria ma pacifica nel 2012 tramite elezioni. Quindi è densa di significati politici, è un paese che ha questo grande vicino della Russia, e che guarda molto all'Europa, guarda all'integrazione europea, ed è una patria, vuol dire Unione Europea e NATO. E quindi insomma la dimensione politica è molto importante.
Scusami, Antonio, ti posso interrompere su questo, perché secondo me è interessante, senza rivelare segreti, cioè anche certo. Brevissimamente, ma come avviene l'analisi politica? Cioè come fai l'analisi politica, e in che cosa si poi sostanzia rispetto al ministero o a altri?
Devo dire, io citavo non per narcisismo, ma per raccontare un po' l'esperienza, no? La mia esperienza. Per esempio, io trovo molti punti di contatto in generale della nostra attività con quella giornalistica, perché devi cercare di capire, devi cercare di fare dei buoni contatti per parlare con le persone giuste, di farti amico di certe persone, ma al tempo stesso mantenere il distacco, e quindi, come si dice in gergo giornalistico, non dipendere dalle fonti. Uh-huh. E cambia ovviamente l'audience, nel senso che il giornalista ha un audience più larga e più di divulgazione. Noi parliamo ai nostri colleghi, cioè parliamo sostanzialmente al ministero, perché ci sia sempre un flusso di informazioni che ci consenta di monitorare le situazioni e anche di elaborare delle strategie. Quindi, voglio dire, l'analisi politica si fa parlando costantemente con i ministri, con i colleghi, con gli analisti, con i giornalisti, e cercando di soprattutto stabilire delle priorità e dare, e questa è la cosa importante, il senso politico, cioè evitare di sommergere Roma con una serie di dati che magari da qui sembrano fondamentali, a Roma non,
certo.
non, ma quanto, per quanto Roma è importante, non lo sono, ma dare il senso, il succo.
Certo, quanto è importante stare sul posto? Perché poi spesso dice, oggi abbiamo tantissime informazioni, in fondo si può sapere.
Fondamentale, e qui ancora, scusami, non voglio essere noioso, ma anche qui un po' il dibattito si fa sui giornali, alla fine dei giornali, perché c'è internet. Ecco, cioè il compito del giornalista e del commentatore è quello di darti il senso delle priorità e dell'interpretazione della lettura. È chiaro che se tu stai all'estero seduto 8 ore davanti a un computer, potresti fare lo stesso mestiere a Roma. Quindi il tuo valore aggiunto è proprio di essere un'antenna, e quindi captare i segnali. Per captare i segnali, certo, devi aprirti al mondo esterno.
Questo mi sembra molto chiaro. Ti ho interrotto nelle attività.
Sì. No, la seconda cosa è quella economica, perché è un paese che, come dicevo, è cerniera, quindi si vuole dare una vocazione, dà una vocazione geopolitica di transito. Qui passano gli oleodotti e il gasdotto che vengono dal Caspio, dall'Azerbaigian, e il gasdotto arriverà fino in Puglia. E quindi costituisce una direttrice importante e alternativa alle vie che passano dalla Russia, e quindi ci consente di aumentare la diversificazione e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. E poi è un paese che ha fatto una straordinaria rivoluzione nella burocrazia, nell'eliminare la corruzione. Uh-huh. E per esempio è incredibile la visita, noi parliamo di sportello unico da tempo, qui lo hanno fatto in una maniera estremamente efficiente, per cui c'è una cosa che si chiama Just Drive. Tu arrivi con la macchina e scannerizzando la mail che ti è arrivata col codice a barre, un sistema di posta pneumatica manda il documento che stai andando a ritirare, il tuo passaporto, allo sportello, arrivi con la macchina davanti allo sportello, ti prendi il passaporto senza scendere la macchina e te ne vai. Ecco, voglio dire che hanno creato un ambiente con zero, poche tasse, adesso li azzereranno sui profitti reinvestiti, scarsa burocrazia, che è molto invitante, e il vantaggio della zona di libero scambio con l'Europa, quindi tariffe zero, e questo è molto invitante per chi vuole operare e investire.
Beh, senz'altro si creano le giuste condizioni, che, certo.
Ecco, tanto è vero che per esempio i cinesi stanno investendo moltissimo, perché questa è una delle direttrici della Via della Seta, quindi sostanzialmente da qui passerà e già passa la via treno per le merci che vanno e vengono dalla Cina, e che consentono un risparmio di circa 20 ai 30 giorni rispetto alla via marittima. Quindi abbiamo grandi aziende quali Ferrero, per esempio, che coltiva con la gioia di tutti noi le nocciole. Che diventano la nostra certo. amata Nutella. Abbiamo la più grossa diga che si sta costruendo qui, la sta facendo Salini, abbiamo Siren che sta rifacendo appunto il raddoppio del gasdotto, e abbiamo tante altre aziende che, insomma, e tante di più che sono interessate. Anche lì il discorso è non farsi sommergere, ma stabilire le priorità. Quindi stiamo parlando dell'economia, capire quali sono i settori più promettenti e su quelli fornire ai nostri operatori un quadro chiaro delle opportunità e degli strumenti a disposizione.
Insomma, le attività non mancano, non mancano sicuramente.
C'è il settore ovviamente culturale, cioè il settore culturale, come diceva Vincenzo, è uno straordinario biglietto da visita, è sempre un capitale di simpatia su cui lavorare moltissimo.
Bene, adesso io manderò un altro brevissimo pezzo, poi ci salutiamo insieme perché il tempo corre senza pietà, come Perfetto. Sempre, però credo che tu abbia dato un quadro ampio della nostra attività, e poi vorrei solo sapere in poche battute come viene vista l'Italia. Un po' l'hai detto indirettamente da tante cose, ma sarà sicuramente interessante vederlo con te. Adesso il prossimo pezzo che manderemo è di un artista straordinario, grandissimo, che ha fatto tutto, compositore, arrangiatore, produttore, Quincy Jones. Chiunque conosce questo grande nome nel jazz, e non solo nel jazz ma anche nella black music, e il pezzo è il tema dalla serie televisiva Ironside, famosissimo. Grande jazz con Quincy Jones, il tema di Ironside. E adesso riprendiamo per chiudere il nostro, la nostra conversazione, bellissima conversazione, con l'ambasciatore Antonio Bartoli, che sta a Tbilisi in Georgia, e con cui stiamo un po' illustrando qual è l'attività svolta, anche se veramente in molta sintesi, da un ambasciatore in una ambasciata medio piccola. Come definiresti la tua ambasciata, Antonio?
Ma medio piccola, noi abbiamo tantissime energie, tanto entusiasmo e strutture all'osso, e questo ci chiama a essere molto creativi, però insomma ce la caviamo.
Senti, ma rappresentare l'Italia, come diciamo prima, aiuta il fatto che sia, come è vista l'Italia lì?
Ma guarda, un po' come in tutto il mondo, nel senso che abbiamo veramente un capitale di simpatia grandissimo, dato anche la nostra storia. Qui prima di noi c'erano i greci, insomma, ti ricordi, tutti studiamo a scuola il mito degli argonauti, no?
È qui,
è un pezzo di Mar Nero, è passato Marco Polo, sono passati tantissimi viaggiatori italiani, insomma, missionari del 1600, e il primo libro in georgiano è Dizionario Georgiano Italiano, è stato fatto dai missionari teatini.
Questa non la sapevo proprio.
Perché chiama la montagna come me, la Val d'Aosta, in particolare il rifugio Vittorio Sella. Vittorio Sella è un grandissimo fotografo, apparentemente il Quintino di Ministeri Finanze, era un grande fotografo e scalatore, e viene qui a fine 800 a fotografare le foto bellissime del Caucaso. Quindi insomma c'è una storia di amicizia e di rapporti, c'è anche, devo dire, una grande stima per le nostre capacità anche scientifiche. Guarda, stiamo lavorando a una cosa che verrà inaugurata proprio nei prossimi giorni, è una specie, diciamo ambiziosamente, di MIT, l'Istituto Tecnologico Georgiano. Questo è un piccolo paese, ma ha capito con lungimiranza che si deve dare un centro di eccellenza capace di attirare anche ricercatori e scienziati da altri paesi, e quindi ci sarà una fondazione che investe 500 milioni di dollari e creerà il cuore di questo iniziale è un centro di adroterapia, una parola che anch'io ho imparato, che è una terapia per curare i tumori radioresistenti, cioè dove non arrivi con i fotoni puoi sparare le particelle col sincrotone, praticamente quello che c'è a CERN a Ginevra, e noi abbiamo uno dei 4-5 centri di questo genere che è a Pavia nel mondo. E quindi diventeremo il punto di riferimento di questo istituto tecnologico, il che vuol dire che un gruppo di ricercatori master e PhD e dottorandi andranno in Italia, nelle nostre università, al nostro laboratorio di Frascati dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Quindi voglio dire, non è solo il culto della storia, ma è anche guardare l'Italia come capacità di innovazione.
Beh, questo è un bellissimo esempio, e sono sicuro ce ne sarebbero tanti altri, ma vedo segni.
Mi fai dire una cosa al volo.
Prima che mi chiuda il regista, mi chiuda la linea, vai.
Allora, una cosa fondamentale che vale in tutti i lavori, ma soprattutto nel nostro, sentivo che parlavate del rapporto istituzioni, la credibilità delle istituzioni è fatta dagli uomini, quindi ogni volta che noi andiamo a trovare, non so, un ministro, non ci vai per fare la visita di cortesia, ci vai con il dossier preparato, quindi vai dal ministro dell'ambiente e dici quali progetti, quali iniziative posso io portare al ministro dell'ambiente o al ministro della cultura o al ministro dell'economia. E soprattutto dopo che hai promesso devi garantire i seguiti, quindi non promettere a vuoto, ma stare sul pezzo e chiudere sempre i cerchi. E questo fa la credibilità di un paese, la credibilità degli uomini che lo rappresentano.
Mi sembra un bellissimo messaggio e ti ringrazio moltissimo, Antonio, dalla tua esperienza per averlo condiviso, e sono sicuro che verrà molto ben recepito. Per chiudere devo dire una cosa che ho anticipato prima: con Antonio Bartoli abbiamo scritto, e poi no, pubblicità, realtà, abbiamo scritto un bellissimo libro molti anni fa, che ancora però rimane valido, e che si intitola Carriere Internazionali, edito dal Sole 24 Ore, che è un po' un punto di riferimento, questo lo possiamo dire senza falsa modestia, per tutti quelli che sono interessati alle carriere internazionali, sia la carriera diplomatica nelle organizzazioni internazionali. E sono molto felice di averlo fatto tanti anni fa insieme, perché rimane sempre così un modo per condividere quelle che erano le nostre conoscenze ed esperienze. E mi fa piacere che oggi abbiamo avuto la possibilità di condividere la tua esperienza come ambasciatore. Grazie mille, Antonio.
Ci rimane la voglia di fare un nuovo libro.
Sicuramente ci sarà. Io lo sai che ti rincorro, prima o poi lo troveremo il modo. Grazie mille. Grazie e buon mille. Lavoro, naturalmente.
Bene. Anche a voi, grazie.
È stato con noi prima l'ambasciatore Vincenzo Del Monaco da Podgorica a Montenegro, poi adesso abbiamo appena salutato l'ambasciatore Antonio Bartoli da Tbilisi in Georgia. Insomma, oggi puntatona, direi, importantissima, però giunge anche il momento di salutarci. Io sono Stefano Baldi, avete ascoltato Diplomazia e Dintorni, dedicata a giovani ambasciatori. Potete riascoltarci sul blog diplomaziaedintorni.wordpress.com e io chiaramente vi aspetto a martedì prossimo per un'altra puntata ricca di sorprese. Un saluto a tutti, Stefano Baldi, Diplomazia e Dintorni, Radio Luis. Avete ascoltato Diplomazia e Dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.